forse tante volte, ma sul quale poche volte siamo portati a riflettere, meditare e pregare, non perché non sia un testo importante, ma forse perché lo è troppo e quindi lo si lascia solo in alcuni momenti dell'anno liturgico e poi si rischia appunto di tralasciarlo. Un antico autore, Fremensio, dice che quando ha letto l'inizio del Vangelo di Giovanni, cioè questo testo, ha come sentito i versetti uscire dal libro, andargli incontro, prenderlo per mano e portarlo nel testo. E lui si è trovato nel testo come in un paradiso, dice. Questo per dire che quando noi ascoltiamo la parola di Dio non dobbiamo solo cercare di capirla con la testa, cosa importante, ma dobbiamo sapere che la parola di Dio è una parola viva, una parola che intercetta innanzitutto il cuore dell'uomo. Quindi anche il nostro affetto, la nostra tenerezza, la nostra capacità di amare, una parola che è appunto una parola viva. Pascal diceva che quando appoggiava l'orecchio alla parola di Dio la sentiva respirare. Mi piace questa idea che strappa il testo da una logica troppo intellettuale, che è il nostro modo di accostare i brani del Vangelo, la Bibbia, cioè volerla capire a tutti i costi. In realtà ci troviamo di fronte a un brano che non è proprio facile da capire. Ecco perché bisogna avere un po' di pazienza. Un altro autore antico, Basilio, dice che questo prologo di Giovanni è certamente un testo molto bello, ha questo tono poetico, no? Però è un po' come il sole. Quando vedo il sole, soprattutto in questi giorni di nebbia, quando vedo il sole, che cosa dico? Ah, il sole è bello! È bello il sole, certo che è bello il sole, però quando poi vuoi fissarne i contorni con l'occhio, vuoi vedere bene il sole, che cosa succede? Che non solo non vedi i contorni, ma la tua vista viene corrotta e non riesci più neanche a vedere la bellezza del sole perché ti abbaglia appunto. Ecco, questo testo di Giovanni in qualche modo va accostato così, va gustato più che capito nel dettaglio. Va assaporato per la bellezza che contiene, più che guardarlo, leggerlo con la voglia di capire esattamente tutto quello che dice. È un testo che in qualche modo parla al cuore dell'uomo. Ecco perché è un testo che vogliamo leggerlo con questa attenzione. E fin dall'origine del cristianesimo, il prologo di Giovanni è stato, potremmo dire, considerato nella Chiesa uno dei testi più importanti. Ho letto cose che non ricordo io, ma forse no, sicuramente no, non molti di voi, che prima del Concilio Vaticano II, al termine della celebrazione eucaristica della Messa, veniva letto il prologo in latino. Tutte le domeniche, alla fine dell'Eucaristia, veniva letto il prologo. E poi i periti a volte lo scrivevano su un cartiglio, lo portavano in tasca e quando si trovavano al ciglio del malato, lo leggevano sul malato, tanto si considerava questo testo così potente, così forte, così ricco, così importante per la Chiesa. Noi oggi purtroppo lo abbiamo relegato a tre celebrazioni, quella del Natale, quella dell'Ottava e poi la seconda domenica di Natale e di solito si legge alla messa serale e quindi non, lo si commenta un po' con fatica. Forse anche perché appunto un testo non semplice, e a volte lo si legge e lo si tralascia con facilità. È certamente questo testo un inno liturgico, quindi nasce probabilmente nella prima chiesa cristiana come inno da leggere nella liturgia. Da che cosa lo si capisce? Dal fatto che in questo testo si passa dal singolare al plurale. La prima parte è tutta la terza persona singolare. In principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. E poi a un certo punto si esplode in un plurale maestoso, nella prima persona plurale, e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Si può pensare che questo passaggio dal singolare al plurale ci aiuti anche a restituire a questo testo del Vangelo il suo valore liturgico, è un testo appunto che ha questa pregnanza liturgica. Nel Vangelo di Giovanni si colloca esattamente all'inizio, è un po' come il preludio del Vangelo, una ouverture, e l'ouverture sappiamo che è un sistema, diciamo, musicale che permette di anticipare in un breve spezzone musicale quello che poi verrà diciamo, dipanato e verrà sviluppato durante tutto il concerto. Ecco, in questo Vangelo troviamo tutto quello che poi Giovanni dirà, potremmo dire, in prosa. È un inno poetico che anticipa quello che poi racconterà attraverso tanti episodi che nel Vangelo, o tanti discorsi che nel Vangelo di Giovanni troviamo. Ma qui c'è tutto, qui c'è tutto. E allora vogliamo provare, visto che questo inno sostituisce i Vangeli dell'infanzia nel Vangelo di Matteo e di Luca, quindi potremmo dire rappresenta il discorso sul Natale che Giovanni fa. Vogliamo provare a cogliere qualcosa che ci possa aiutare a rianimare il nostro cuore, che a volte appunto è molto infreddolito anche rispetto a queste feste. È abbagliato da tante luci, ma è infreddolito dal punto di vista della propria fede. Vogliamo gustare questa parola cercando di capirla con il cuore, non solo con la testa, e provarla e farla diventare, potremmo dire, il testo che ci accompagna al Natale ormai vicino. Al cuore del prologo, nel cuore di questo testo, si trova una verità che interessa adesso ciascuno di noi. E la verità è questa: a coloro che hanno accolto il Figlio, il Verbo, egli ha dato il potere di diventare figli di Dio. Questo è il Natale. Non solo il Figlio di Dio che viene in mezzo a noi, ma che la sua venuta fa di noi figli di Dio. Angelo Silesio, questo mistico dell'epoca moderna, dice che se anche Gesù nascesse 1.000 volte a Betlemme, ma non nascesse, non mi facesse rinascere una sola volta, non servirebbe nulla. Ecco perché questo Natale, che forse apparentemente sarà come tutti gli altri, potrebbe essere in verità il Natale nel quale io mi riconosco Figlio di Dio. Allora la venuta del Figlio di Dio getta luce anche sulla mia esistenza. Commentiamo brevemente il prologo, poi lo utilizzeremo per la preghiera personale. Origene, questo amante della scrittura, un cristiano dei primi secoli, dice che la parola di Dio è come una noce, una mandorla, che ha un guscio duro, molto duro. Chi conosce, chi ama appunto le noci, sa che bisogna spaccare il guscio con uno schiaccianoci, un guscio duro, poi di solito la noce ha una pellicina marognola che bisogna togliere e poi si gusta il frutto. Dice, questa è anche la parola di Dio. A volte questa ha un guscio duro, bisogna che è il guscio della lettera, del testo, bisogna spaccarlo, bisogna pian piano avere la pazienza di romperlo, e poi questo ci permette di gustare il frutto, cioè il dono che si nasconde sempre sotto e dietro la lettera, dietro il guscio duro. Vogliamo adesso provare a spezzare per poter accogliere il dono. Inizia così questo testo: in principio era il Verbo, in principio, un versetto densissimo. Tutto il primo versetto è denso. E inizia così, con questo in principio. È interessante perché l'Evangelista fa un parallelo. C'è un altro libro della Bibbia che inizia con in principio, e della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Allora Giovanni, in maniera molto arguta, inizia il suo Vangelo con lo stesso termine, in principio, per dire che con la venuta di Cristo Dio rimette mano alla creazione. La venuta di Cristo è una nuova creazione, è una ricreazione. Io non sono più quello di prima, da quando Cristo ha piantato la sua tenda in mezzo agli uomini. L'incarnazione del Verbo, l'incarnazione di Cristo, il Natale, che diceva il nostro vescovo Monari, vescovo precedente, diceva, è il genio del cristianesimo. Non c'è nessuna religione che custodisce il potere di questa verità. Dio ha piantato la sua tenda in mezzo agli uomini, si è incarnato. Questo in principio fa di noi delle creature nuove. San Paolo l'ha capito perfettamente. Nella lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi, dirà al capitolo 5: le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Le cose vecchie sono passate. Quindi dobbiamo stare attenti che in quell'incipit, in quell'in principio, troviamo già un messaggio molto forte. Dio ha messo mano alla creazione. l'uomo vecchio che c'è in noi, che purtroppo abita ancora in noi, attenzione, è qualcosa che deve essere relegato al passato. Perché? Perché deve trovare spazio l'uomo nuovo, l'umanità nuova. Anche qui Paolo costruirà tutta la sua teologia. L'uomo vecchio è l'uomo prima dell'incarnazione, prima della redenzione, l'uomo nuovo è colui che appunto riconosce la sua dignità di figlio. Ciascuno di noi che nel battesimo appunto ha potuto porre il suo volto di fronte a quello del Padre. In principio era il Verbo. Allora, tutte le religioni, tutte le filosofie si sono chieste: ma da dove veniamo? Ma da dove saltiamo fuori? Questa domanda che non ci poniamo tutti i giorni, però se qualche volta ci viene in mente non ci fa del male. Ma da dove saltiamo fuori? Lì in principio è molto importante. Quando ha avuto inizio? Quando tutto ha avuto inizio? Però aggiunge in principio e al verbo. Il termine verbo tradotto nella nostra Bibbia traduce un termine greco logos che potrebbe essere tradotto anche con altre espressioni, parola ad esempio. In principio era il verbo, non ha niente a che fare, dico ai ragazzi, con la questione scolastica, perché quando parli di verbi non capiscono più niente, ma ha a che fare con il fatto che Dio non è incomprensibile, che Dio parla, che Dio non è muto, che Dio non è un'incognita ai nostri occhi. Perché? Perché in principio lui è parola, si comunica. A volte anche noi abbiamo la percezione: ma Dio dov'è? Ma è possibile che non mi parli, non mi faccia capire? Vivo in seminario con i seminaristi. I seminaristi sono lì perché stanno facendo un cammino di discernimento circa quello che il Signore gli sta dicendo. E allora a volte anche loro si chiedono: ma mi sembra di aver capito, adesso chissà se ho capito bene, chissà cosa mi dice Dio, non lo sento più. Allora, quando non lo sentiamo più, io penso che non sia perché lui non ci stia parlando, ma perché il nostro cuore è diventato troppo duro, troppo sordo. Perché lui parla, perché in principio è verbo, è parola. E questa è una grande consolazione, eh? Perché se non parla lui, allora mi inquieto, ma se sono sordo io, ho qualche speranza, perché lui parla. Vi chiedo ancora lo sforzo perché proprio l'inizio è incandescente, poi le cose si sciolgono un po', eh? In principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Che cosa vorrà dire? In principio il verbo era presso Dio. Potremmo dire che l'incandescenza di questo versetto la si comprende solo se si fa lo sforzo di capire che cosa vuol dire presso Dio. Che il Verbo, cioè il Figlio Gesù, era presso Dio, il Padre. Cioè il Figlio è presso il Padre. Da noi la parola presso, essere presso qualcuno, non ci restituisce bene il significato, perché per noi essere presso significa essere vicino. Claudia è vicino a Amelia, perché sono una presso l'altra. Ma attenzione che l'originale greco ha un altro significato. Prostonzeon significa essere non vicino all'altro, ma rivolto verso l'altro. Che cosa vuol dire questo versetto? Che il figlio, il verbo, è rivolto al volto rivolto verso il padre. Cioè che il padre e il figlio si guardano, che sono lì a guardarsi tutto il tempo. Sant'Efrem dice che il padre guarda il figlio, il figlio guarda il padre e lo sguardo tra i due è lo Spirito Santo. Per dire, e lo capiamo bene se capiamo cos'è lo sguardo, per dire che Dio è così, non è uno vicino all'altro, ma uno di fronte all'altro. Questa è la nostra natura. Anche l'uomo creato a immagine di Dio è chiamato per stare rivolto verso l'altro. E noi sappiamo, me l'hanno detto alcuni sposi, che quando tra di noi c'è qualcosa, che cosa ci neghiamo? La prima cosa che ci neghiamo, cos'è? Lo sguardo. Non ti guardo più. E appena ci riappacifichiamo, che cosa ci restituiamo? Lo sguardo. Perché guardate che lo sguardo non è una parte qualsiasi del corpo, eh? Ecco perché è importante tenere presente che Dio, il Figlio, ha lo sguardo rivolto verso il Padre. Perché lo sguardo, il volto, essere rivolti, è quella parte dell'universo che ha un potere enorme. Non c'è nessun'altra parte dell'universo che ha il potere del volto. Che potere ha il volto? Il volto ha il potere, questi 30 cm quadrati, eh? ha il potere di restituirmi lo sguardo. E non c'è niente nell'universo che ha questo potere. Se io guardo questo oggetto non mi restituisce lo sguardo. Se io guardo i miliardi di chilometri quadrati di cui è fatto l'universo, non c'è un centimetro che ha il potere di restituirmi lo sguardo. Ma il volto ha questo potere. Mi restituisce lo sguardo. Mi riguarda. E la parola italiana ci aiuta a capire che se il volto mi riguarda, non solo mi restituisce lo sguardo, ma mi interessa. Quando qualcuno mi riguarda, vuol dire che mi interessa. Ecco perché avere il volto rivolto verso l'altro non è semplicemente essere presso l'altro, vicino all'altro, ma essere l'uno interessato per l'altro. Questo è Dio, non è un altro. Dio non conosce l'individualità, ma solo la comunione. Il verbo è presso Dio. Allora vuol dire che se io sono immagine di questo Dio, io non sono un individuo. Tutte le volte che vivo alla maniera dell'individuo, io tradisco la mia natura. Io sono nato per vivere in comunione con l'altro, rivolto verso l'altro. E questo è provocatorio per una società che ha costruito tanti vicini, ma che non sa riconoscere il volto di chi vive nel proprio paese, nella propria comunità. E anche i nostri mezzi di comunicazione sono riusciti a rendere vicinissimo e lontanissimo. I ragazzi vedo anche in seminario, a volte sono in contatto con un loro amico seminarista in Australia, ma no, questi mezzi non riescono a rendere prossimo il vicino. Rendono vicino e lontanissimo, ma non sono capaci di rendere prossimo, cioè di tenermi volto a volto con il vicino. Invece questo Dio, il nostro Dio è così. Ci vuole gli uni rivolti verso gli altri, perché lui è così. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Bella questa cosa, che Dio ha fatto tutto. È tutto fatto per mezzo del Verbo, per mezzo del Figlio. Cioè, quando Dio ha creato, in qualche modo ha creato tenendo insieme il Figlio, insieme con lui il Figlio. Ireneo dice, Sant'Ireneo dice che Dio aveva due mani, una è il Figlio e l'altra è lo Spirito. Con queste due mani ha plasmato il mondo. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Quali sono le conseguenze di questo versetto per noi? La prima è questa. Se Dio ha fatto tutto con le mani del Figlio, vuol dire che tutto porta in qualche modo il segno del Figlio. Tutto in qualche modo porta il segno del Logos. Che cos'è il Logos? È ciò che rende logiche le cose. E noi quando è che diciamo che una cosa è logica? Quando una cosa ha senso. Una cosa logica per noi è una cosa che ha senso. La parola logica deriva da Logos. Se tutto è stato fatto per mezzo di lui, vuol dire che tutto ha senso, che non c'è niente che non ha senso, ma soprattutto non c'è una vita umana che non abbia senso. E oggi è veramente inquietante che in un tempo in cui l'uomo sembra bastare a se stesso, ci sono vite umane che perdono il senso e uno se la toglie. Perché? Perché ci si dimentica che tutto è stato fatto per mezzo di lui e non c'è una vita umana senza senso. Non c'è una vita umana di qualunque colore, di qualunque. Non c'è una vita umana senza senso perché tutto porta alla sua impronta. Qualche tempo fa seguo un gruppo scout e una ragazza scout non battezzata ha chiesto di poter essere battezzata. E allora ho detto: Laura, fa così, scrivi una lettera al vescovo, così gli dici che vuoi iniziare il cammino per il battesimo. E lei ha scritto questa lettera che poi mi ha fatto leggere. Ho trattenuto solo alcune righe di questa lettera. Dice Laura: credo le persone, credo l'estrema dignità e bellezza che ognuno porta in sé, l'unicità, l'autenticità di ciascuno, il particolare modo in cui ogni essere umano è profondamente se stesso, è profondamente meraviglioso. Credo nel famoso 5%, è un modo di dire di Baden Powell, che in ogni persona, in ogni ragazzo c'è almeno il 5% di buono. Credo nel famoso almeno il 5%. E penso che questo possa bastare per fare bene. Se tutti hanno almeno il 5% di questa impronta di Cristo, allora tutto ha senso. In un mondo in cui a volte così abbiamo per la percezione che le cose perdano di senso, dobbiamo ricordarci il potere di questo versetto. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Qual è la seconda conseguenza di questo? È che se tutto è stato fatto per mezzo di lui, tutto in qualche modo mi permette di vedere Cristo, mi permette di riconoscerlo, mi permette di vedere che c'è luce dappertutto, che c'è un tratto di Cristo ovunque io mi giri, nel volto dell'altro, questo è più evidente, ma anche nelle cose, nella materia. Diceva un mosaicista che quando rompeva la pietra per fare i mosaici con il volto di Cristo, diceva: devo stare attento perché in base a dove la spacco, capisco che lì mi sta parlando il Verbo, cioè il Cristo. Allora, per poter fare il volto di Cristo, devo stare attento a usare la pietra come Cristo mi dice. E mi piace che la materia sia usata, il colore, questa icona è stata fatta con della materia, e la materia è diventata capace di esprimere che cosa? Il mistero del Natale, perché tutto parla di Cristo, tutto quindi porta un senso e tutto mi parla di Cristo. Ovunque io mi giri, Cristo è presente, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui. In Lui, dice questo inno, era la vita e la vita era la luce degli uomini. Allora, Lui è la vita, Lui è la vita, io ho la vita. Lui è la luce, io ho la luce. Che differenza c'è tra il fatto che lui sia la luce e che io abbia la luce? Non ci pensiamo molto, ma questa differenza è radicale. Perché chi ha la vita la perde. Tutti noi che siamo nati abbiamo la vita, abbiamo la luce, ma poi la perdiamo. Alla fine della parabola della nostra vita, la vita che io ho muore. Ma se lui è la vita, qual è la caratteristica di questo? È che questa vita che lui è non conosce il suo opposto, non conosce la morte. Dio è solo vita, Dio è solo luce, Dio non conosce morte, Dio non conosce tenebre. E allora questo versetto in cui lui è la luce e io ho la vita, lui è la vita e io, scusate, lui è la vita e io ho la vita, il Vangelo di Giovanni ci dice delle cose molto forti. Se lui è la vita e non conosce la morte, vuol dire che tutto quello che lui tocca diventa vivo. Perché? Perché lui non conosce morte, non può lasciare segni di morte, non può lasciare traccia di morte. Se lui è la luce, non può lasciare tenebra, non può lasciare ombra, non può spegnere nulla. E questo lo si capisce dal fatto che il Vangelo di Giovanni dice molte volte che tutto quello che Gesù tocca vive. Se sei toccato da Gesù, vivi, diventi fecondo, diventi vivo. La vitalità di un santo si vede dal fatto che non ha paura della morte, non ha paura dell'oscurità, che è vivo appunto. Infatti il Vangelo di Giovanni dice che Gesù tocca tante cose, tocca il pane, tocca l'acqua e tutto quello che tocca vive. Io sono la via, la verità e la vita, il pane della vita di Anna nel capitolo 6, la luce di vita, l'acqua viva, le parole di vita eterna, tutto quello che Gesù tocca vive. Se Gesù entra nella tua vita, tu vivi. Se Gesù intercetta la tua esistenza, se gli apri la porta, tu vivi. Non dipende dalla tua età. Conosco degli anziani, e qualcuno qui presente, che è vivo perché è stato toccato da Cristo. Tocca, lasciati toccare da Cristo e ti accorgerai che vivi, che ci sarà solo vita. Se Gesù è la vita, se Cristo è la vita, e non conosce la morte, vuol dire che la morte non gli può far nulla. Noi abbiamo imparato il catechismo ed è giusto. La Chiesa Cattolica ha detto questa cosa e dobbiamo trattenerla così: che Gesù muore il venerdì santo, poi il sabato santo è ancora nella tomba e poi la domenica risorge. Ma non si capisce bene questa cosa, ma muore, sta morto 3 giorni, poi risorge. Tutta la tradizione orientale che ci ha consegnato queste immagini, che è tradizione spirituale autentica e non, voglio dire, dice così: Gesù muore il venerdì santo e risorge subito. Che cosa fa tra il venerdì santo, perché non conosce la morte, e la vita? Che cosa fa tra il Venerdì Santo e la domenica? Scende agli inferi a prendere tutti quelli che la morte ha divorato, gli inferi ha divorato, che sono lì. E in questa bella icona si vede Gesù risorto che scende agli inferi, prende Adamo ed Eva per i polsi e li strappa fuori dagli inferi. E siccome Adamo ed Eva sono i primi della generazione umana, allora con loro strappa fuori anche tutti gli altri. Gesù non è morto, è disceso agli inferi. La discesa agli inferi è uno dei misteri della vita di Cristo. Scende per strappare tutti dalla morte. Un antico autore dice che l'inferno, il drago infernale, che cosa ha fatto? Ha visto Gesù scendere agli inferi e ha detto: ah, prima morivano i viventi, adesso muore la vita. Se muore la vita, l'avrò vinta, lo divorerò. E prende nelle sue fauci il drago, gli inferi, prende nelle sue fauci che cosa? Il risorto, il Cristo. Senza sapere che Cristo non poteva morire. E allora, come dice un gesuita sloveno con un italiano un po' maldestro, dice: il furbo, il drago, gli inferi, fu furbato, cioè fu ingannato. Perché pensando di divorare il vivente, il Cristo alla fine scoprì che la vita non poteva morire, che la vita ha sconfitto gli inferi. E questa è la nostra fede. Noi non crediamo meno di questo. Meno di questo no. Meno del fatto che la morte è stata vinta, no. Questa è la nostra fede. Noi crediamo in questo. E allora in lui e alla vita c'è tutto il potere di questi significati. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. La luce è strettamente connessa alla vita, no? Diciamo che un bimbo viene alla luce per dire che viene alla vita, che nasce. La vita è la luce, dove c'è luce c'è vita, diciamo, no? La luce brilla, brilla nelle tenebre e le tenebre, attenzione, non l'hanno vinta. La vecchia traduzione purtroppo traduceva così: e le tenebre, come che traduceva, poi che non mi ricordo più. Le tenebre non l'hanno accolta, diceva la vecchia traduzione. Come per dire, le tenebre non hanno accolto la luce. Ma attenzione, qui dice qualcosa di più forte. Le tenebre, traducendo correttamente l'originale, non hanno vinto la luce. Cioè, non hanno avuto il potere di spegnerla. Di nuovo lo stesso messaggio. E questo è un messaggio di speranza. Perché se le tenebre non hanno il potere di spegnere la luce, vuol dire che la luce per me non la spegnerà nessuno. E quella lucina che è sorta con me il giorno della mia nascita non si spegnerà neanche con la morte. E questa è la nostra fede nella risurrezione. Un messaggio di speranza in questo anno giubilare che inizia appunto sotto l'invito della speranza della nostra fede. Poi c'è una lunga sezione dedicata a Giovanni che noi tralasciamo e veniamo al cuore di questo Vangelo, che si introduce poi anche nella parte conclusiva. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Il mondo che ha scelto le tenebre non rimane però nelle tenebre. Il mondo che ha scelto la via del possesso, dell'avarizia, non rimane nelle tenebre perché la luce viene a visitarlo. Quel mondo è stato visitato, il mio mondo è stato visitato. Il mondo, attenzione, nel Vangelo di Giovanni ha tanti significati: c'è il mondo come il regno del peccato, il principe di questo mondo è il maligno, poi c'è il mondo che Dio ha amato, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, quindi il mondo che siamo noi, poi c'è il mondo come creazione. Ecco, qui il mondo di cui si parla è il mondo che siamo noi. Il mondo visitato dalla luce. La luce è venuta nel mondo, cioè è venuta in mezzo a noi. Però noi tante volte non lo riconosciamo. Il mondo non lo riconosce. Il mondo fuori e fuori fa festa. Io penso che faccia fatica a riconoscere la venuta del Signore. Perché il mondo vive con le sue logiche, i suoi discorsi, va bene. A noi forse questo non interessa neanche tanto. Quello che interessa è il passaggio successivo. Venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Che il mondo non lo accolga, lo possiamo capire. Vive appunto in un altro mondo. ma che non lo accogliamo noi, questo mi interessa. Perché non lo accogliamo? Perché se viene in mezzo a noi, che siamo i credenti, che siamo la Chiesa, perché tante volte non lo accogliamo? E questo è, potremmo dire, è ciò che ci provoca. Non ci deve stupire, ma ci deve provocare. Lo voglio o non lo voglio accogliere? Non ci deve stupire perché non è facile accoglierlo. E non è facile che venga accolto anche nella sua Chiesa, anche tra i cristiani. C'è un passo nella vita di San Francesco d'Assisi, quello della perfetta Letizia, forse lo ricorderete, in cui lui, nella versione di Tommaso Arcelano, sulla sua biografia, racconta la perfetta Letizia ai suoi frati. Dice: quando andate nel mondo ad annunciare il Vangelo e bussate alle porte e vi danno le bastonate, non vi apriranno e vi lasceranno fuori al freddo, non vi danno a mangiare, non preoccupatevi, dite perfetta Letizia. Quando andate nel mondo, Poi c'è una seconda versione in cui Francesco ritorna a fare il discorso della perfetta Letizia, ma dice così ai suoi frati: quando andrete nei conventi, cioè nei vostri conventi, nei nostri conventi, e non vi apriranno e vi daranno le bastonate e vi lasceranno fuori al freddo, dite perfetta Letizia. Anche quando non sarete accolti nei vostri conventi. Francesco ormai verso la fine della sua vita si accorge che i frati ormai si stanno allontanando dal suo messaggio e quindi capisce che non verrà accolto neanche dai suoi. Francesco, il grande Francesco d'Assisi. E Gesù ci ricorda questo, che anche noi che siamo la Chiesa rischiamo di non accoglierlo, di chiudergli la porta, di lasciarlo fuori, che anche il nostro Natale sia in qualche modo lontano dalla verità dell'accoglienza della luce. In questa immagine Gesù, che è l'icona tipica della tradizione orientale, Gesù è collocato nel punto più oscuro dell'immagine, quella caverna buia, perché la luce splende nelle tenebre, ma anche il segno della fatica dell'accoglienza della sua venuta, che dentro questo quadro luminoso è proprio dal punto più oscuro, meno accogliente. E la mangiatoia ha la forma della bara, il suo corpo è avvolto dalle fasce funeree del morto, per dire che, attenzione, nasce un bimbo, nasce Dio, ma già la sua vita è minacciata dalla non accoglienza. Venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. E qui viene, potremmo dire, il cuore del Vangelo. Quanti però lo hanno accolto? Tanti non lo hanno accolto, ma qualcuno lo ha accolto. E a quanti lo hanno accolto, dice questo Vangelo, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Se dovessimo comprendere anche solo per un attimo la potenza di questa parola, veramente sussulteremo sulla sedia. Ha dato il potere di diventare figli di Dio. Noi siamo figli. E con Dio, attenzione, possiamo avere anche una fede in Dio, ma la fede di un servo, di uno schiavo, la fede di un mercenario. No, la fede dei figli, perché Dio ci vuole figli. Il servo è quello che fa per Dio quello che deve fare per accattivarsi la sua bontà. Signore, faccio digiuno tutto questo Quaresima, tutto questo Avvento, ma tu mi raccomando, fammi andare bene le cose. Ho fatto tante offerte, ho acceso tante candele, mi raccomando, questa è la fede dei servi, che fanno le cose perché hanno paura che Dio li punisca o che Dio non li favorisca. Poi c'è la fede dei mercenari, faccio qualcosa così Dio mi farà andare bene le cose. Che è la fede di solito degli studenti che vanno in chiesa a accendere un cero prima della verifica, sperando che vada bene. È un po' da mercenario, no? Questa, cioè, faccio qualcosa, però tu devi fare qualcosa per me. La fede dei servi e la fede dei mercenari non è la fede dei figli. La fede dei figli è quella fiducia che ha un bimbo quando il papà lo lancia in alto, non da fare, eh? Lo lancia in alto. L'ho visto, e poi vedi che questo bambino cade sorridente tra le braccia del padre. Perché? Perché il figlio sa che alla fine deve essere al Padre lo sosterranno. Questa è la nostra fede, la fede di un Dio che, come dice Isaia, ci ha messo sul palmo della sua mano e ha scritto il nostro nome lì e ci custodisce lì. Siamo sul palmo delle sue mani. Bella questa immagine da custodire ogni tanto. E il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre. Il Verbo si fece carne, carne. La carne, per la mentalità semitica, non è semplicemente la parte biologica del corpo, eh? La carne è la parte esteriore della persona, cioè tutta la persona nella sua esteriorità, visibilità. Gesù ha assunto la visibilità, la carne umana. E la carne di Gesù, diceva Tertulliano, caro caro salutis, è il cardine della salvezza. Tutto quello che Gesù ha assunto, la mia umanità, è salva. Anche Gesù ha amato come amo io, ha camminato come cammino io, ha sofferto come ho sofferto io, ha mangiato come ho mangiato io. Cioè tutto, 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 tutto adesso gode di questa bellezza che è appunto la bellezza del Signore che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. La parola grazia che cosa ci ricorda? Ave Maria piena di grazia. La parola grazia ci ricorda Maria. C'è un tratto mariano in questo inno, no? Perché sembra quasi che davvero Maria sia presente in questa parola in cui ci viene ricordato che c'è grazia su grazia, e la piena di grazia appunto è Maria. Però attenzione che Maria non è l'unica ad essere piena di grazia, ma è la prima. Noi a volte preghiamo l'Ave Maria come per dire, guardando questa figura femminile come a una divinità, ma attenzione che lei è piena di grazia perché grazie a lei anche noi possiamo esserlo. Essere pieni di grazia significa essere, usiamo questa espressione, santificati. Santificati. E questo è il cammino che con il Natale siamo chiamati a fare. Riempire la nostra vita di grazia, cioè di bellezza, di cose belle. La bellezza non è dei ricchi, o la bellezza è delle persone sante. I santi sono belli anche nella loro rugosità, nella loro, i santi sono belli. Diodoro di Fotica, un autore antico, dice che noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. A immagine lo siamo già, a somiglianza dobbiamo ancora diventarlo, perché dice è un po' come il pittore che prende il carboncino, disegna sul muro il contorno del dipinto, dell'affresco, questa è l'immagine. Poi cosa fa? Prende i colori e dipinge sull'immagine l'opera d'arte. Ecco, Dio ha fatto così con noi. Ha preso il carboncino, ha tratteggiato in noi l'immagine, cioè la forma di Dio, perché noi abbiamo la forma di Dio, siamo poco meno degli angeli, cioè siamo come Dio, la sua forma, ma somiglianti non lo siamo ancora, dobbiamo ancora diventarlo. Allora dobbiamo riempire la nostra vita grazia su grazia, potremmo dire pennellata su pennellata, come fa un pittore che attraverso l'immagine e i colori dipinge sull'immagine l'opera d'arte, diventa somigliante, immagine e somiglianza. E nella tradizione orientale i somiglianti sono i santi sono chiamati i somiglianti nelle lingue slave. E Maria è chiamata la somigliantissima, cioè perché è quella che è diventata più somigliante a tutti, al Figlio. Quindi anche noi abbiamo la possibilità di riempire la nostra vita di grazia appunto attraverso la santità. Concludo: Dio nessuno lo ha mai visto. Se qualcuno vi dicesse io ho visto Dio, vi passo il numero di uno psichiatra e dateglielo pure. Dio nessuno ha mai visto, tranquilli, se non l'abbiamo mai visto siamo nella normalità, ma colui che è nel seno del Padre, il Figlio unigenito, lui lo ha rivelato, cioè ha tolto il velo, lo ha rivelato. Colui che è nel seno del Padre, questa espressione eis in greco, rimanda non solo all'essere dentro, ma avere in qualche modo un ripiegamento, essere portati verso il Padre. È come avere il capo appoggiato sul petto del Padre. essere nel padre, nel seno del padre, rimanda esattamente a questa dimensione affettiva, per dire insomma che in Dio c'è solo l'amore. Colui che è nel seno del padre, cioè che ha l'orecchio sul cuore del padre, lui ce lo ha rivelato, lo ha svelato, ce l'ha fatto conoscere, ce lo ha raccontato. Dio è quello di cui ci parla Gesù. Se mi sono fatto un'altra idea di Dio, attenzione, e non è corrispondente a quella di cui ci parla Gesù, mi sono fatto un idolo. Magari un idolo malvagio, un idolo severo, un idolo giudice. Dio è quello di cui Gesù ci parla, non un altro e nessun altro. Allora adesso, dopo un momento di silenzio, vorrei rileggere il prologo. E ciascuno di voi raccolga, mentre lo leggo, il versetto che più gli ha parlato, il versetto infuocato, come diceva Efrem. E poi, in chiesa, nel momento di silenzio, ciascuno ritorni su quel versetto, lo mediti, cioè lo rumini, lo ripeta, finché non scende nel profondo. C'è un versetto infuocato in ogni passo e ognuno raccolga quello che sente più incandescente. In principio era il verbo.